Solo un momento mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per Gesù Cristo, le sue grandi promesse che ci ha dato. Ti ringraziamo per tutte queste cose. Siamo sotto grande aspettativa qui, in questa città, fra questi bravi cristiani. Aspettiamo di vederlo muoversi fra noi, mostrando la sua presenza, dando fede alle persone, ispirandole a credere. È il nostro scopo nell'essere qui, Padre. Sappiamo di poter confidare in te, non saremo delusi, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Potete sedervi. Sono stato molto felice stamattina di avere questa colazione con questo ottimo gruppo di ministri qui in città. E quindi noi, penso che i fratelli l'hanno registrata, se qualcuno la volesse, che momento abbiamo avuto di comunione. Ed ora stasera è la seconda sera, proseguendo proprio lungo il cammino. Quindi ora confidiamo che il Signore vi benedica tutti abbondantemente, in modo straordinario. Credo di vedere una mia buona amica, la signora Upshaw, seduta qui. Sorella Upshaw, il Signore ti benedica. Ricordo il fratello Willie Upshaw. Ho ricevuto una lettera da lei l'altro giorno e la foto del fratello Willie, membro del congresso. Così lui era stato infermo per quasi 66 anni. È stato in una riunione una sera, vidi una visione di lui, si trovava, attraversava l'uditorio con il vestito, chinandosi, era stato in una sede a rotelle e stampelle, come tutti voi lo conoscevate, e il Signore Gesù lo rese sano quella stessa sera, e ha tenuto la fede finché è morto. Ci sentiamo onorati stasera che la sua vedova sia seduta qui.
How was he when he went to see the Lord? How old was he?
Quanti anni aveva quando è andata a incontrare il Signore? Che età aveva? Ha vissuto per 86 anni. È andato in cielo per essere con... Siamo grati per grandi uomini, grandi guerrieri della fede. Ora, stasera, non vogliamo trattenervi a lungo. Vi abbiamo tenuti 10 minuti oltre l'orario ieri sera, 20 minuti alle 10. Di solito usciamo per le 9:30. Cercherò di compensare per quello stasera. Ho cambiato dai miei messaggi profetici che ho predicato in diverse parti del paese, di nuovo a servizi evangelici, e su quei messaggi profetici potremmo continuare proprio ad andare avanti. Ed ora per limitarlo è piuttosto difficile e cambia completamente il ministero. E il motivo per cui faccio questo, perché un giorno scendendo dal Canada, appena qui, sopra in Montana, un mattino presto, il Signore Gesù, so che suona strano, ma viaggiavo in una macchina e qualcosa attirò la mia attenzione. Ho sentito una voce chiara, come sentite la mia, dire: il tuo nome è scritto su quel monte. E guardai, e quando ci siamo fermati, Billy ed io, il Signore Gesù disse: torna indietro ora e inizia nell'evangelizzare proprio come facevi. Ecco perché sono qui stasera, per il fatto di tornare proprio a pregare di nuovo per i malati. C'è una storia lunga in merito e sono certo che voi, gente dei nastri qui, voi che sentite i nostri nastri, sapete in merito alla storia. Sono qui per pregare di nuovo per i malati. Ci sono molti grandi doni in Dio, Dio può usare chiunque voglia se noi solo lasceremo che Lui lo faccia. Egli è il Signore Dio. Ed ora cerco di non evito di imporre le mani sulle persone, se posso evitarlo, perché a quel punto sembra che questo va bene, ma sembra come qualcuno che venisse guarito dica: ebbene, il tale dei tali mi ha imposto le mani. Vedete? Mi piace vedere voi imporre le mani su di Lui, su Cristo. Il mio scopo è, sappiamo tutti attraverso le Scritture, quella guarigione divina è già stata assicurata ad ogni credente. È parte della sofferenza di Gesù. Egli fu trafitto per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Siamo stati guariti. Come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo. Lo stesso motivo, e quello era un simbolo, Cristo è l'adempimento. E poi, se la vecchia espiazione poteva produrre la guarigione, quanto più dovrebbe quella nuova, che ha cose migliori, produrre guarigione divina. Ora Gesù fu innalzato per lo stesso motivo del serpente di rame. Egli fu reso peccato perché il serpente fu fatto di rame, e rame è un simbolo di giudizio divino. E serpente, per mostrare la maledizione del serpente, dal giardino dell'Eden, dove entrarono il peccato e la malattia. E Gesù non può, nessuno può predicare Gesù Cristo quale espiazione senza predicare la guarigione divina. Nessuno può predicare il Vangelo senza predicare la guarigione divina. Perché, vedete, voi non si devono avere certe cose. Come se un animale vi mordesse, non dovete solo tagliargli la zampa o tagliare il suo braccio o quello che ha attorno a voi. Uccidetelo proprio dalla testa e lo avrete preso. Ed ecco come Gesù fece quando egli morì per il peccato. Egli uccise ogni cosa che aveva compiuto il peccato. Ci ha redenti completamente. Ora ci avviciniamo alla la remunerazione del nostro grande, la caparra della nostra totale liberazione di nuovo alla sua venuta. Quindi, vedete, la malattia è direttamente causata dal peccato. Qualcuno ha peccato. Non c'era malattia finché non c'era peccato. E poi, quando entrò il peccato, la malattia lo seguì. La malattia è un attributo del peccato. E poi, quando egli uccise il peccato, tolse tutti gli attributi con esso. Vedete? Doveva farlo. Ora stasera leggeremo una parte della Scrittura. Sono di certo felice di avere qui dietro di me stasera il mio buon gruppo di fratelli che era a quella riunione stamattina, e trovare, vedere là dietro anche il fratello Shakarian e molti miei amici, altri. Così felice di avere voi fratelli qui stasera. Ora pregate per me se volete. Ora andiamo alla Scrittura, solo per un breve testo, se piace al Signore. E ricordate, domani sera preghiamo di nuovo per i malati. Ed ora, quando parlo, ascoltate, ognuno cerchi di fare questo. Non aspettate che succeda una certa cosa. La cosa da fare per voi è credere a Dio proprio ora. Credetegli proprio ora, vedete? Ora c'è stato ogni genere di ministerio. Dio in questi ultimi giorni, credo, ci ha dato tutto quello che ha nel suo libro. Tutto quello che ha promesso l'abbiamo visto, e sembra ancora che la gente non possa afferrarlo. Coloro che sono ordinati ad afferrarlo, lo afferreranno. Solo quelli. Uno lo acceca, all'altro apre gli occhi. Ricordate, crediamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non è morto, ma per sempre vivente, ed egli è qui stasera. Siamo nella sua presenza stasera ed egli è qui per confermare e rendere valida ogni promessa che ha fatto per questo giorno, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi tutto quello che era lo è stasera. Quindi crediamo a lui ora mentre leggiamo la sua parola e parliamo di lui per i prossimi 15-20 minuti. Genesi, il 22° capitolo, e il 7° e l'8° versetto, in modo da prendere un testo. Ed Isacco disse ad Abramo, suo padre, padre mio, ed egli rispose, eccomi, figliuol mio. Ed Isacco disse, ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo disse, figliuol mio, il Dio si provvederà d'agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono, amendue insieme. Signore Gesù, benedici la Tua parola, possa non tornare vuota, ma possano i semi cadere sul terreno che porterà salvezza per coloro che ne hanno bisogno, sia fisicamente che spiritualmente. Ci affidiamo a Te, la congregazione, l'uditorio, la parola, il testo, il contesto. Possa lo Spirito Santo prendere il controllo dei nostri esseri, in modo da vedere Gesù Cristo. Amen. Voglio parlarvi solo per i prossimi minuti ora su la via provveduta da Dio per questo giorno. Dio ha sempre avuto una via. Ci sono due vie che sono le nostre vie o le sue vie. Dio ha una via per oggi, perché ha sempre una via per ogni cosa. Dio al principio conosceva la fine, così dispose la sua scrittura per ogni epoca. E quell'epoca, quando arrivava, ora non mancate di vedere questo. Quell'epoca, quando arrivava, di solito il ministero è così mescolato a ismi e così via, e tradizioni, che è a milioni di miglia lontano dalla parola. E allora Dio manda sempre qualcuno sulla scena, un profeta, e questo profeta, Dio non cambia mai il suo sistema, egli non cambia le sue vie, egli lo fa sempre allo stesso modo, l'ha sempre fatto, deve farlo questa volta. E tramite questo Dio opera e rivendica quella parola. Come vi ho parlato ieri sera, Dio fa la sua stessa interpretazione. Dio non ha bisogno che nessuno gli interpreti la parola, egli stesso la interpreta rivendicandola, rendendola reale. E quando Dio dice che farà una certa cosa, poi la fa, non c'è altro dubbio in merito. Ecco come lo compie. Quindi Dio ha fatto una via per noi. Dio ama i suoi figli, ama il suo popolo, vuole aiutarli, vuole aiutarvi più di quanto voi vogliate aiuto. Se solo potete porre quello nel vostro cuore, che Dio è più che disposto ad aiutarvi di quanto voi vogliate aiuto. Ma egli ha una via, ed è l'unica via in cui egli opererà tramite la sua via. Dovete venire ai suoi termini, non i vostri termini, i suoi termini. Lo volete in un certo modo, ma egli vi dà la sua via. Come Naaman nell'immergersi nelle le acque del Giordano. Ebbene, disse che le acque nel suo paese erano molto più pulite e migliori. Ma non era quello che disse il profeta. Immergiti qui. Si immerse una volta, c'era ancora la lebbra. Sei volte, c'era ancora. Dovette obbedire e venire per la via di Dio. E quando obbedì del tutto alla via di Dio, la lebbra se ne andò. E dico stasera che se noi obbediamo alla via provveduta da Dio, la lebbra se ne andrà, la malattia se ne andrà, ogni cosa se ne andrà. Ma dobbiamo venire per la sua via per questo giorno. Ora, immergersi nel Giordano non servirebbe a nulla ora. Quello era per Naaman. La legge era per i giudei. La grazia è tramite Cristo. Ma ogni epoca ha la sua parte di Vangelo già stabilito. Questa Bibbia è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Non ci può essere altro aggiunto ad essa o qualcosa tolto da essa. La persona che lo fa è maledetta. Non possiamo aggiungere niente ad essa, togliere nulla da essa. Dobbiamo guardare qui dentro e vedere quello che è promesso per questa epoca. E poi lo vedrete avvenire. È Dio che interpreta la sua stessa parola. Quando disse, una vergine concepirà, lo fece. È l'interpretazione di Dio di ciò. Quello che promette, lo fa. Ora vediamo che Dio non cambia i suoi sistemi di fare le cose. Lo fa sempre allo stesso modo. Noi cambiamo continuamente perché siamo limitati. Facciamo ogni genere di errori e possiamo incrementare e migliorare. Ma Dio è infinito. La sua prima decisione è perfetta sempre. Non può diventare più intelligente. Egli è la fonte di ogni saggezza. Egli è ogni saggezza. Egli è ogni potenza, onnipotente, onnipresente, onnisciente e infinito. Quindi, quando Egli dice qualcosa, poggiate la vostra anima su ciò perché è vero. Ora alcune chiese dicono, e non crediamo questa e crediamo quello, Dio non giudicherà mai il mondo tramite una chiesa, Egli lo giudicherà tramite Gesù Cristo e Gesù è la parola. Egli giudicherà la chiesa tramite la parola. E se questa è la rivelazione di Gesù Cristo per ogni epoca e per questa epoca, Egli ha rivelato in questa Bibbia cosa avrebbe fatto in questa epoca. E quando lo vediamo fare, quando lo vediamo fare quello che ha promesso di fare, non una nascita virginale, quello è stato 2000 anni fa, ma quello che ha promesso di fare oggi, quello che ha detto avrebbe fatto oggi, ecco quello che Egli è oggi. Molte volte la gente dice, ebbene non creda a quello, ebbene avete ancora l'interprete di Eva, prende solo parte di essa, ma non tutto di essa. Quindi vogliamo ricordare che Dio rimane sempre lo stesso, la sua parola è quello che dice, lo farà. Mostra che Egli non cambia. In Genesi 1 Egli disse che ogni seme porti del suo genere, che ogni seme porti del suo genere. E a quel punto siamo arrivati a qualcosa, a quel punto là, che butta fuori tutti gli evoluzionisti. Non potete incrociare di nuovo le cose. Prendete come la cavalla e l'asino. Incrociateli. Ottenete un mulo, ma un mulo non può riprodursi e ottenere un altro mulo. Si ferma proprio là. Ogni seme del suo genere. Possono fare un'ibridazione, ma cambia proprio di nuovo ancora. Mostra che non si evolve così. No, signore, si ferma proprio là. Potete incrociare gli spinaci e qualcos'altro insieme e farne uscire una verza, ma non potete incrociarla di nuovo. No, signore, potete incrociare Gran Turco ibrido, ma piantate di nuovo quel Gran Turco ibrido, non otterrete nulla. Dovete incrociarlo ogni volta, perché Dio disse che ogni seme porti del suo genere. Ed ora, ibridando le cose, guardate in cosa è entrato il mondo oggi. Stavo leggendo un articolo qui dal Reader Digest, dove fra 20 anni le donne non avranno bambini se continua. Mangiano cibo ibrido. Il fatto è, l'hanno ibridato e non è il modo per cui è stato fatto l'essere umano per mangiare quel tipo di cibo. È stato fatto per incontrare per mangiare nel modo in cui è stato creato. Ecco il motivo oggi per cui non possono conservare la carne e tutto nel modo in cui è perché è ibrido, da serra, è Oh, ogni genere di modo, è proprio tutto mescolato. È arrivato al punto che l'intera razza umana viene distrutta dalle proprie conquiste, cercando di prendere qualcosa che Dio ha creato buono e cambiarlo e renderlo in qualche altro modo a loro proprio modo. Lasciatelo nel modo in cui Dio l'ha fatto. È arrivata persino al punto in cui cercano di ibridare le chiese oggi, dal vero battesimo dello Spirito Santo ad una stretta di mano, un tipo di aspersione al battesimo in acqua. Oh, ma l'intera cosa è ibrida. Vogliamo tornare indietro. Una pianta ibrida, dovete accudirla e spruzzarla e tenere gli insetti scarafaggi lontano da essa. Ma non una genuina pianta in salute. È solida, forte, nessun insetto viene su di essa, in sé ne ha abbastanza da buttare via gli insetti. E così è un cristiano genuino, non dovete accudirlo e dargli un colpetto e dirgli questo, quello, l'altro, ha qualcosa in sé, il battesimo dello Spirito Santo che butta fuori tutto il resto di ciò. Non dovete supplicarlo, perché è una pianta di Dio genuina. Dentro di sé ha qualcosa che combatte. Un cristiano combatte per ogni pollice di terreno su cui sta. Deve farlo, semmai si aspetta di esistere. E facendolo c'è qualcosa in lui che si prende cura di sé. Eva cercò di ibridare la parola al principio. Dio le disse, il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai. Lei provò a incrociarlo con la conoscenza che Satana le aveva dato. E quando lo fece, perse l'intera razza umana, proprio là, per il diavolo, quando cercò di mescolare l'inalterata parola di Dio con la conoscenza. Non viene dalla conoscenza della parola, viene dalla potenza dello Spirito Santo. Non per forza, per potenza, ma per il mio Spirito, dice il Signore. Ecco come Dio lo compie. La parola di Dio è il seme di vita eterna. Se cercate di ibridarla, cosa farete? Vi ucciderete con essa. Non funzionerà, non si mescolerà più di quanto l'olio e l'acqua si mescolino. Non lo farà. Non hanno mai trovato, in tutte le maniere, hanno cercato di trovare qualcosa che sia meglio del modo di fare di Dio. Sapete, non hanno mai trovato una via migliore per far nascere un pollo in questo mondo del farsi largo beccando per uscire dal guscio. Lo sapevate? Non hanno mai trovato una via migliore. Il piccolino nasce con un piccolo rostro alla fine del suo piccolo becco, e quel piccolo becco che ha inizia ad operare, inizierà a grattare avanti e indietro, finché inizia con la piccola testa a uscire la testa, si libera beccando. È la via provveduta da Dio. Lo tirate fuori dal guscio? Lo ucciderà. Non vivrà se lo tirerete fuori dal guscio. Deve venire per la via di Dio. Ecco qual è il problema con i cristiani oggi. Li abbiamo resi così morbidi e abbiamo stretto le loro mani e li abbiamo fatti entrare in segreto e li abbiamo uniti alla Chiesa. Quello che gli serve è una preghiera all'altare all'antica, dove continuano a pregare finché si abituino, vengono per la via provveduta di Dio finché si liberano dal mondo. Il problema di ciò oggi, mettono il loro nome sul libro e si uniscono alla Chiesa ed è tutto quello che c'è in merito. Ma la via di Dio, via provveduta, è rimanere là e farsi largo attraverso finché Dio vi dà la nuova nascita. È esattamente così. Tirarlo fuori? Lo ucciderà. Ecco qual è il problema oggi con le persone. Una nuova nascita, tutti la evitano, non piace. Oh, hanno sostituito qualcosa per la nuova nascita. Vieni e crede ed è tutto quello che devi fare. Il diavolo stesso crede e sapete che non è nato di nuovo. C'è una nuova nascita, c'è qualcosa che la segue in un certo modo, non si adatta, non ha gusto per il mondo. Qualsiasi nascita è una confusione, non mi importa dove sia, se in un porcile o un ospedale, una nascita è una confusione. Così è la nuova nascita, vi farà fare cose che non pensavate avreste fatto, vi farà scendere all'altare e piangere, gridare, lavare via il trucco dalla faccia, alzare alzare le mani, lodare Dio, parlare in lingue e ogni genere di cose. La nuova nascita lo farà perché la via provveduta da Dio per nascere di nuovo. Dovete morire, dovete morire prima di poter rinascere. Ogni seme deve morire prima di essere rigenerato. Se non muore, rimane solo. Un uomo deve morire al suo stesso pensiero, deve morire al pensiero di tutto tranne che alla parola di Dio e venire nel suo modo. Quello è il terreno di Dio. Non lo incontriamo sui nostri pensieri, lo incontriamo su quello che Egli ha detto di fare. Quella è la via provveduta da Dio. Perciò la gente lo evita, non lo vogliono, ma è vero proprio lo stesso. Essa produrrà morte e dovete morire, morire al vostro pensare. Ebbene, so che la Bibbia lo dice, ma non posso comprenderlo. Allora rimanetela finché Dio lo rivela. È così. Ah, quella è la nuova nascita. Anatre e oche non hanno mai trovato una via migliore per farla andare a sud del riunirsi prima in stormi, ed è proprio così. Le vedrete tutte riunite insieme e verranno da sole, qualche tipo di istinto le attira insieme e si riuniscono a formare uno stormo prima di volare, prima di andare a sud. Che cos'è? È tempo di risveglio, quando sono tutte insieme. Avete mai sentito un tale schiamazzo in tutta la vostra vita, come sentire quelle oche che si riuniscono o quelle anatre? Non ho mai sentito niente di simile. E hanno, non c'è altra via migliore perché lo facciano. Molte volte su nei boschi a nord ho guardato l'inizio del tempo freddo in Canada, un mucchio di anatre nate proprio là, su quel lago. Non sono mai state lontane da quel lago, questo piccoletto non c'è stato. E all'improvviso una brezza fredda scende dal nord. Questo piccolo caro germano è proprio nato come guida, esce proprio là in mezzo a quello stagno, alza il suo piccolo becco in aria, starnazza 4-5 volte e ogni anatra sullo stagno viene proprio da lui. E si alza da là e va proprio dritto per la Louisiana quanto può andare per le paludi di riso. Perché? Non hanno mai trovato un modo migliore per farla arrivare là. Non potete riunirle insieme? Potete metterle in un pollaio e portarle con il camion laggiù? Quell'anatra ha più buon senso di quello. E lo mettete in quel pollaio per portarlo laggiù. Sa che è diretto al recinto del mattatoio. Esattamente così. Egli va per la via provveduta da Dio. È quel modo in cui dovrebbe fare l'uomo oggi. Non essere raccolto in qualche recinto denominazionale, ma venire per la via in cui Dio ha detto di venire, tramite il battesimo dello Spirito Santo e la nuova nascita. Un risveglio di unione. Non unirsi alla Chiesa, bussare di porta in porta e passare riviste, ma una nascita, essere nati di nuovo, riempiti con lo Spirito Santo la via di Dio, liberarsi del mondo. Giusto, credere alla parola di Dio, l'ora è giunta, ecco cosa dobbiamo credere. L'uomo non può mai, non mi importa quanti uomini cerchino di andare in quello stagno di anatre lassù e dire, ora aspetta un minuto, voi, anatrelle, ho qualcosa di cui parlarvi? Qui abbiamo un'anatra istruita, ha un dottorato in teologia e uno in legge, vi dico, lui può guidarvi. Quelle anatre hanno più buon senso di quello, sì signore. Allora non importa della sua istruzione migliore, qualsiasi cosa sia, possono dirlo da quel certo starnazzo che emette. È un istinto, oh my! La Chiesa dovrebbe sapere molto più in merito alla parola di Dio. È un determinato suono incerto. La Bibbia disse, Paolo disse, se la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi per la battaglia? È così. Se la Chiesa dà un suono incerto di unirsi, Dio disse nascita.
Quello che la nascita fece là, la nascita fa lo stesso oggi, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello che era allora, lo è oggi. Quello che fecero allora è la stessa cosa che facciamo oggi. Il modo in cui lo ottennero là è la stessa cosa che fanno oggi. La stessa cosa che hanno oggi è quello che avevano là dietro. Se mai verrà, verrà in quel modo. Quella è la via provveduta da Dio. Non cambia mai. Le anatre non cambiano mai. Si raggruppano tutte in stormo ogni anno. Vanno a nord, sud e in qualsiasi direzione vadano. Prima si raccolgono in stormo. Ecco come Dio lo fa. Egli manda la sua parola nella stagione. Quella stagione allora viene manifestata. E non mi importa quante altre cose avvengono, quando vedono la parola di Dio promessa per quel giorno, che viene rivendicata e promessa, non c'è niente che li fermerà. Una vergine concepirà. E quando dissero, il Signore Dio nostro susciterà un profeta come me, disse Mosè, e quando videro quest'uomo venire e fare le cose che fece, sapevano che era il Messia. Quando Filippo lo vide fatto, disse, tu sei il Cristo, tu sei il re di Israele. Lo sapeva, perché la parola l'aveva promesso e viveva in quel giorno. Non importa quanti farisei, sadducei erano attorno, dottori in teologia, non lo fermarono affatto, perché aspettava quel segno. Quando lo vide fatto, quello era il segno dell'ora. Ecco cosa stavano aspettando, la via provveduta da Dio. Sì, Signore. Ora non potreste dare istruzione ad un'anatra. Non potrebbe farlo, non la vorrebbe. Le altre anatre non lo seguirebbero. Non importa quante lauree potrebbe dire di avere. Ora, guardate, qui sono andato alla scuola per anatre, so tutto in merito, mi sono laureato, so tutte queste cose. Non servirà a nulla. Nessuna delle altre anatre lo seguirebbe se sono anatre genuine. Amen. Perché stanno aspettando un segno determinato. Quando vedono quel segno, lo credono. E se un'anatra modo di conoscerlo, che ne è di un cristiano nato di nuovo? Dovremmo conoscere Gesù Cristo nella potenza della sua risurrezione. Giusto? Dio lo fa nella via provveduta da Dio. Ricordate, l'istruzione non sarebbe lo strumento per guidarle al luogo provveduto da Dio. Lo strumento che hanno è l'istinto. E loro, quelle anatre, sanno che quell'istinto le porterà al luogo provveduto da Dio. Così lo Spirito Santo porta la Chiesa al luogo provveduto da Dio. Non per unirsi ad una Chiesa, ma essere riempiti con la sua presenza, per vedere la sua parola resa, manifesta, rivendicata. Quella è la via provveduta da Dio per la Chiesa, sempre, per le persone, per portarla al luogo che Dio ha provveduto per loro. È esattamente quello che dovrebbe essere la Chiesa oggi. Ora, sappiamo che è vero. Non c'è modo migliore per un... Non hanno trovato modo migliore affinché un bambino ottenga ciò che vuole oltre al piangere. Se gli date una campanella e dite, Junior, hai solo 3 giorni, ma ora, quando vuoi il biberon, alza questa campanella e suonala. Vedete se funziona. Non funziona. Il bambino piange per quello che vuole. Quella è la via provveduta da Dio. Più forte piangete, non sculacciate il piccolo, sta solo seguendo la via provveduta da Dio. Vuole qualcosa, è giusto, è l'unico modo che conosce per chiamare sua madre, gridare perciò, piangere perciò, è così. Dio raccomandò questo per i suoi figli, Dio raccomanda questo per i suoi figli che credono, l'ha fatto. Non discorsi intellettuali, non qualche grande teologia, teologia per insegnare, vuole che gridiate per i vostri bisogni, ed è giusto, gridate perciò. Se siete troppo rigidi e formali, non lo afferrerete mai. Se siete pronti ad essere un po' flessibili e gridare, Dio ve lo darà. Gli piace sentire i suoi figli che gridano. Gridate i vostri bisogni a Dio. Dio lo vuole. Quella è la sua via provveduta. Gridate perciò. Ecco come grida il bambino. Ecco come egli vuole che gridiate. Gridare quanto a lungo, grida un bambino, finché viene soddisfatto. Ed ecco come il cristiano credente dovrebbe fare. Figlio di Dio, se vedete che Dio ha fatto la promessa, non arrendetevi, gridate finché ha risposta, gridate finché non vedrete Dio confermare la sua parola. Quando Dio rivendica la sua parola e dimostra che è qui, allora non dovete più gridare, lo avete. Allontanatevi e ringraziatelo perciò. Finché lo farete, gridate finché lo ottenete. Mi piace, persistente, tenere duro. Non una pianta ibrida, nessuno che debba essere accudito e carezzato e portato in giro. I cristiani sono veri articoli di Dio genuini nati, combattono per la loro posizione e combattono finché hanno finito su questa terra. Ogni mossa di ciò è una lotta. Dio disse a Mosè che gli aveva dato la terra, disse a Giosuè: ogni posto che calcherai con la pianta del tuo piede, io te l'ho dato. Dovettero combattere per ogni centimetro di esso. Così noi dobbiamo combattere per ogni centimetro di ciò. Non è qualcosa per essere accuditi e carezzati e girando così e dire: ebbene, ti porterò là, vedrò cosa ne pensi in merito, passa la tua opinione. Quello non è il modo di venire. Venite con una determinazione, venite in modo da rimanere là finché è finito. Rimanete là finché Dio risponde e rivendica. Un uomo che crede in Dio può vedere la presenza di Dio, sentire la presenza di Dio, percepire la presenza di Dio e sa che Egli è qui. Egli è qui per rispondere a tutto quello che ha promesso per questo giorno. Allora gridate finché lo ottenete, tenetevi saldi a Lui, non andatevene se dovete rimanere giorno e notte. Dio non vuole che i suoi figli ascoltino discorsi intellettuali, vuole che si gridino perciò finché la promessa è rivendicata. Abramo qui aveva bisogno di un sacrificio. Cos'è successo? Dio gli ha provveduto un agnello, quella era la via provveduta da Dio. Gli serviva un sacrificio, quindi Dio lo provvide. Più tardi chiamò il luogo Geova Giara. Il Signore si provvederà il sacrificio. Ora Giobbe, una volta il vecchio profeta, Giobbe era un profeta, era nei problemi. Satana desiderava tentarlo e lo fece ricoprire di vesciche e prese i suoi figli, prese il suo bestiame, prese tutto quello che aveva e lo fece ricoprire di ulceri. E vennero i suoi consolatori. Cosa fecero? Non provvidero altro che derisione. Lo presero in giro dicendogli: ebbene, hai peccato segretamente. E Giobbe proprio tenne duro e gli gridò. Era certo che stava seguendo i comandamenti di Dio. Aveva fatto proprio esattamente quello che Dio promise di fare. Quello che Dio gli promise che sarebbe stato vicino a lui sotto l'olocausto e rimase là. Quindi Dio gli provvide una visione. Era un profeta. Cosa vide? Vide la parola, Gesù Cristo. Disse: so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni egli si troverà sulla terra. Se anche i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio. Vedete? Egli gli provvide la visione della risurrezione. Lui, essendo un profeta, vide la parola e sapeva che le sue ossa, il suo corpo, sarebbero risorti di nuovo nell'ultimo giorno. Gli fu chiesto se sapeva dove fosse Dio, se solo poteva vederlo. Disse: un fiore muore, risorge di nuovo, un albero è abbattuto, risorge di nuovo, ma un uomo muore, rende lo spirito, deperisce. Dov'è? Oh, che tu mi nasconda nella tomba e mi tenga nel luogo segreto finché la tua ira sia passata. Allora i tuoni iniziarono a rombare, i lampi iniziarono a lampeggiare, lo spirito del Signore venne sul profeta e si alzò e vide la venuta del Signore e gridò: so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni starà sulla terra. Se anche i vermi corporali distruggano questo corpo, nella mia carne vedrò Dio. Dio provvide la parola, Gesù Cristo, e lo vide, lo chiamò suo Redentore. Israele aveva bisogno di una via d'uscita dall'Egitto e Dio provvide loro un profeta che rivendicò la parola che era stata promessa ad Abramo. Esattamente, la via provveduta da Dio. Non potevano addestrare un soldato, non potevano fare questo, non potevano fare quello. L'unica cosa che fecero fu aspettare la via provveduta da Dio. E disse, avrebbe fatto uscire quel popolo dopo 400 anni. Il suo popolo sarebbe stato in schiavitù, ma li avrebbe portati fuori con mano potente. Avrebbe mostrato i suoi segni e prodigi e ottenuto gloria in quella nazione. Ecco venire l'uomo quando gridarono e gridarono. Ed ora ricordate, tutte le grida non li avrebbero liberati finché quel tempo fu adempiuto. Queste cose che vediamo oggi non potevano avvenire 20 anni fa o 40 anni fa, avviene oggi. Questa è l'ora, questo è il tempo, ora il tempo in cui è adempiuto, perché Dio l'ha promesso ed eccolo qui. Hanno detto 100 anni fa che il battesimo dello Spirito Santo non potrebbe esserci di nuovo. Hanno detto 50 anni fa lo Spirito Santo, ma voi gente pentecostale avete dimostrato loro che era l'ora di Dio di versare lo Spirito Santo. Non importa cosa dice il metodista, battista, presbiteriano, luterano, rimanete proprio con la parola di Dio. Uomini di coraggio sono usciti là e sono rimasti saldi finché è venuto il battesimo dello Spirito Santo e hanno parlato in lingua e magnificato Dio. Nessuno può dirvi qualcosa di diverso. Dio è il suo stesso interprete. Lo avete. Potreste non essere in grado di spiegarlo, ma sapete di averlo. Chi può spiegare Dio? Nessuno può. Non so dirvi come Dio può mostrare una visione, ma so che avviene. Non so capire come Dio possa fare queste cose. Non è compito mio spiegarlo. Egli è, dimora solo. Egli è Elohim, l'onnisufficiente. Sono solo suo servitore. So che egli l'ha promesso e so che è qui. È l'unica cosa che so. So questo, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. So che ha promesso questo e Dio è qui per rendere vera la sua promessa. Sì, la via provveduta da Dio. A Israele fu provveduto un profeta che rivendicò la parola e furono portati fuori. Questo profeta Mosè visse per diversi anni nel deserto, 40 anni, faticando con queste persone, cercando di mantenerli finché poté portarli nella terra promessa. Arrivò ad un punto che l'uomo dovette morire. Aveva 120 anni. Non c'era posto per lui in cui morire. Quando fu pronto a morire, Dio gli provvide una roccia, la roccia che aveva colpito nel deserto, la roccia che li aveva seguiti, da cui avevano bevuto. Dio gli provvide una roccia, un posto per morire, dove Mosè morì di una morte decente. Su questa roccia, Dio, fammi morire su quella stessa roccia. Ecco dove voglio morire. Quella roccia era Cristo Gesù. Sì, Signore. Dopo essere morto su quella roccia, gli servivano dei barellieri. Dio gli mandò un gruppo di angeli. Perché non un gruppo dei suoi anziani? Perché nessuno poteva portarlo dove andava, tranne gli angeli. Lo portarono nella presenza di Dio. Gli servivano barellieri e Dio li provvide. Andò nella via provveduta da Dio. Alleluia! Enoch aveva camminato con Dio per 500 anni e piacque a lui. Gli serviva una via maestra per andare a casa. Dio la provvide. E lì aveva maledetto Izebel per la sua faccia dipinta e il modo in cui faceva agire tutte le persone. Ed era stanco e affaticato ed era quasi pronto ad andare a casa. Era così vecchio da non poter quasi attraversare il Giordano. Dio provvide una via affinché attraversasse il Giordano. Voleva salire in cielo per incontrare Dio. Dio inviò giù un carro di fuoco e cavalli e lo portò su. La via provveduta da Dio, la via provveduta da Dio lo fa sempre proprio esattamente giusto. Giusto, sì, Signore. Dio provvede una via, sempre. Sì, i magi, quando erano sulla strada salendo da Babilonia, vedevano una via da cui volevano scendere, perché sapevano che questo re doveva nascere. Gli serviva una bussola, Dio provvide una stella. Lasciarono indietro ogni altra cosa. Non gli serviva una bussola, seguivano la stella. Era la via provveduta da Dio. Dio provvide una via. Seguirono la stella finché trovarono la luce perfetta. Oh, al mondo serviva un Salvatore un giorno. Erano perduti. Non lo sapevano. Pensavano di essere schiavi, ma serviva loro un Salvatore. Dio provvide un figlio come Salvatore. Perché? Nessun altro poteva farlo. Non c'era nessuno sulla terra, nessuno in cielo, da nessuna parte era capace di farlo. Dio adombrò una vergine. Lei concepì e diede alla luce un figlio maschio. E quel figlio maschio non era giudeo né gentile, egli era Dio manifestato in carne, l'unico che poteva redimere. Il suo sangue ci salva, il suo sangue ci guarisce, è quel sangue su cui possiamo stare per ogni promessa che ha fatto. Dio ha promesso di farlo. Dio incontra l'adoratore solo tramite il sangue e sotto il sangue. Israele aveva un solo posto per incontrare Dio, non in un Dio ha un solo posto oggi in cui egli incontra l'adoratore, non dal metodista, battista o pentecostale, li incontra sotto il sangue. Quello è il solo luogo provveduto che Dio ha, non nell'organizzazione, non in una unione, ma nel sangue, è dove Gesù Cristo incontra il suo adoratore. Quando vedrò il sangue, quella è la via provveduta da Dio. Dopo che la Chiesa era stata completamente convinta, quando lo videro che egli era il Messia, quando la piccola donna al pozzo, quando le serviva un Salvatore, le serviva qualcosa da mostrare, era stata in Chiesa e ogni altra cosa, e aveva visto questo credo e quel credo, al punto che divenne una prostituta, la misero per strada. Un giorno stava prendendo un secchio d'acqua, circa le 11 del giorno, e là era seduto un uomo, un giudeo quassù, in questo piccolo luogo panoramico, e disse, quando iniziò a far scendere il suo secchio con l'argano per prendere l'acqua, sentì un uomo dire, donna, portami da bere. E lei disse, velocemente si girò e pensando che lui fosse solo un giudeo comune, perché era proprio umano per quanto si riferiva al corpo. Era un uomo, mangiava, beveva, dormiva come facciamo noi. Era così tanto umano da poter morire e tuttavia era Dio. Allora troviamo che quando disse, non è usanza che voi giudei chiediate ai samaritani cose simili. E gli disse, ma se sapesse a chi stessi parlando, chiedereste a me da bere. Disse, vai a prendere tuo marito e venite qui. Lei disse, non ho marito. Disse, hai detto la verità, ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è tuo. Cosa avvenne? Dio aveva provveduto qualcosa per lei. Lei disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose e quello che farà. La parola dice così, lo stiamo aspettando. Ne ho abbastanza di tutta questa roba, i loro credi e altro, farisei, sadducei ed erodiani, qualsiasi cosa possa essere. Ma sappiamo che verrà un Messia quando verrà. Che ne dici di ciò? Egli disse, io son desso. Amen! Dio aveva provveduto una via. Lei lasciò il secchio d'acqua, una donna cambiata, e corse nella città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia? Pietro, ascoltando la storia di Andrea, e molte volte aveva ascoltato, sentito Andrea parlare di Giovanni, che introduceva un Messia e un uomo, e tutte queste cose che avvenivano, era tutto un mistero per Pietro. Ma un giorno venne con Andrea per vedere Gesù, e quando entrò nella presenza di Gesù, Gesù lo guardò e disse, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Dio aveva provveduto la via affinché Pietro vedesse chi egli era quel Messia. Ora troviamo che dopo che Gesù era morto e asceso in cielo, alla Chiesa serviva potenza per testimoniare. Dio diede loro una Pentecoste e gli provvide una Pentecoste. Sono passati 2000 anni, amici. 2000 anni sono passati. In questi ultimi giorni siamo arrivati al punto. L'uomo è entrato nel sistema del cristianesimo e l'ha pervertito di nuovo. Ibridato a credi, chiese, denominazioni, discorsi intellettuali, al punto che la potenza e la cosa reale del Vangelo di Cristo sono praticamente perdute. Ed eccoci qui con la parola promessa per questi ultimi giorni. Cosa avverrà? Cosa succederà? L'uomo non la crede. Si sono allontanati da essa. Chiedete loro se sono cristiani. Dicono: appartengo alla tal dei tali. Quello non significa nulla. Dovete essere un cristiano per nascita. Ora abbiamo l'intera cosa di nuovo in Babilonia dopo 2000 anni. La Chiesa oggi ha bisogno di nuovo di potenza e verità. Oh, Dio ha risorto suo figlio affinché si prendesse cura di questo, perché disse: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi. Troviamo in Ebrei 13:8, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Troviamo in Malachia 4 che egli ci ha promesso un messaggio negli ultimi giorni che avrebbe restaurato la fede delle persone di nuovo ai padri. L'ha promesso negli ultimi giorni. Ha promesso anche in Giovanni 14, 12. Chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Anche più di queste, o maggiori di queste, le farà, perché io vado al Padre mio. Un giorno stava parlando, dissero: maestro, mostraci un segno. E gli disse: una generazione debole e adultera cerca un segno. È la generazione in cui viviamo oggi. Egli disse: darò loro un segno, perché come Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti, così dovrà essere il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e notti. Che tipo di segno avrebbe trovato una generazione malvagia adultera? Il segno della risurrezione. Ed ecco cosa ci è promesso oggi: il segno della risurrezione, che egli è ancora vivente, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli disse: come fu ai giorni di Lot, come l'abbiamo esaminato ieri sera, i giorni di Lot, cosa avvenne ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Queste cose sono promesse, molte altre scritture, per evitare di prendere tempo. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Cosmos, l'ordine, l'epoca della Chiesa non mi vedranno più. Tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi, fino alla fine dell'epoca. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Che cos'è? È il segno provveduto da Dio, la via provveduta da Dio. Abramo aspettava il figlio. L'ultimo segno che vide prima della distruzione dei gentili era Dio manifestato in carne umana, che conosceva i segreti del cuore di Sara quando era nella tenda. Gesù disse: quello tornerà di nuovo alla venuta del figlio dell'uomo. Fratello, sorella, credo che stiamo vivendo in quel giorno. Credo che questo sia il giorno della promessa. Dovete avere fede in quello che fate. Se non avete fede, se lo prendete solo presumendo, la parola presumere, secondo Webster, significa avventurarsi senza autorità. Ma quando la parola lo promette e Dio sostiene quella parola, non state più presumendo, state facendo esattamente quello che Dio disse di fare, ed egli è obbligato a sostenerlo. Un grande famoso, un revivalista, molti anni fa, l'ho visto quando ero un ragazzino, era Paul Rudder, raccontò una storia un giorno che mi ha sempre colpito. Disse: un giorno tagliavano legna, era un tagliaboschi su in Oregon, e disse che il capo gli disse di salire sulla cima della collina. Stava sognando. Dove realmente si trovava al tempo era giù nelle isole, e prese la febbre molto caldo e stava morendo. Andarono da un dottore, ma era miglia e miglia di distanza tramite canoa. Prima che potesse arrivare là, il dottore Paul iniziò a venire meno, diventare sempre più malato. Chiamò la sua fedele moglie, disse: cara, si fa buio nella stanza, più buio, si avvicina e ricadde in coma. E quando lo fece, disse che sognò, quando era in questo coma, che il suo capo lo aveva mandato a tagliare un certo albero. Trovò l'albero, abbatté l'albero, ci piantò l'ascia e si allungò per raccoglierlo. Non poteva proprio raccoglierlo. Disse che la sua forza era finita. Non poteva proprio raccoglierlo. Disse: la dimensione che ha quell'albero, certamente posso raccoglierlo. Fammi provare di nuovo. E si allungò e sollevò, faticò proprio finché era proprio sfinito. Si sedette vicino all'albero e disse: non so proprio cosa farò. Il capo richiede quest'albero laggiù all'accampamento e sono troppo debole per portarlo giù. Disse che sentì la voce più dolce che aveva mai sentito. Era il suo capo che parlava. Ma disse, quando si girò per vedere chi era il suo capo, era il Signore Gesù. Disse: Paul, per cosa stai combattendo? Perché sei tutto frustrato? Vedi quell'acqua che scorre là? Disse: perché solamente non butti il tronco nel fiume e lo cavalchi? Lo cavalchi fino al campo. Saltò sul tronco e si avviò scendendo le increspature, gridando al limite della sua voce: lo sto cavalcando, lo sto cavalcando. Fratello, sorella, Gesù Cristo ha promesso che queste cose avverranno negli ultimi giorni. Credo che ci viviamo. Credo che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non so come sia avvenuto, ma lo sto cavalcando. Credo sia la verità, perché è il Vangelo, la via provveduta da Dio. Credo sia il messaggio dell'ora, il tempo in cui viviamo. È la via provveduta da Dio. Lo sto cavalcando. Non volete saltarci su con me mentre chiniamo i capi? Padre celeste, cavalchiamo in gloria sulla tua parola. Crediamo che la tua parola è verità. Oh Dio, possa ogni uomo e donna stasera salire a bordo della parola e ricordare, mentre scendono lungo il viaggio, possano confessare: cavalco sulla promessa di Dio, mi porterà proprio in gloria. È la via provveduta da Dio per me oggi. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tu hai detto: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi. Ce l'hai promesso, Signore. Ti avremmo visto. Vennero i greci una volta e dissero: signori, vorremmo vedere Gesù. E fu accordato loro quel privilegio. E stasera, Signore, anche noi vogliamo vedere Te. È il desiderio del nostro cuore. Nessuno può neanche sapere di Te se non vogliono vedere Te. Allora, se a questi greci fu permesso vedere Te e Tu hai provveduto una via affinché noi Ti vediamo, Tu fai sempre una via, perché sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un servitore portò questi greci nella Tua presenza e poterono vedere Te. Concedi a noi lo stesso privilegio stasera, Padre. Possiamo noi, come servitori, portare quest'uditorio nella Tua presenza e possiamo vedere Gesù stasera, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Concedilo, Signore. Salva i perduti, Signore. Se c'è un uomo, donna, ragazzo, ragazza, quando vediamo la nostra nazione così contaminata da omicidi e tagliagole pervertiti, e vedere la corruzione nella nazione oggi, e vedere la corruzione nelle chiese, e vederle guidare a quel mattatoio ecumenico lassù, perché non stanno andando per la via provveduta da Dio, stanno andando per la via di qualche credo invece di venire tramite la parola. Dio, preghiamo che reali, genuini cristiani nati, come l'ho illustrato, essendo vere anatre loro, le mie pecore, ascoltano la mia voce, non seguiranno uno straniero. Signore, la Tua voce è la parola, è sempre stata la Tua via provveduta per la Chiesa e le persone è la tua parola. La tua parola è la verità e tu sei la parola. E la Bibbia ci dice, la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio, un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Perché Israele non poteva vedere il proprio Messia quando videro che egli era quella parola? Quando poteva discernere i pensieri che erano nel loro cuore? Perché non lo fecero? Lo compresero tramite i profeti, che i profeti potevano, ma quando la pienezza di Dio fu creata in suo figlio ed egli visse fra noi, allora mancarono di vederlo perché erano accecati. Signore, coloro che hanno gli occhi aperti stasera, possiamo vedere Gesù in mezzo a noi. Possa ogni persona malata essere guarita. Possa questo concluderlo, Signore, che mai più, non più da quest'ora in poi, se non credere che Tu sei il Messia, vengono per la via di Dio. Molti di loro sono qui stasera morenti. Ci sono molti qui stasera che probabilmente non saranno qui fra una settimana se tu non verrà il tuo aiuto. Ora, Padre, sei responsabile solo per quello che hai promesso. Ma hai promesso che ti avremmo visto. Hai promesso che quello che hai fatto lo avremmo fatto anche noi. Questa è l'ora. L'ho confessato, lo credo. Ti ho sentito dirlo. La tua parola dice così, lo confermi. So che è vero. Ora sia conosciuto, Signore, è stato scritto, ora che sia fatto per amore del regno di Dio. Amen. Non credo che chiameremo una fila di preghiera, credo che lo userò proprio da qui. Quanti di voi sono malati? Ora sarete, alzate la mano testimoniando che siete malati. Quanti di voi testimonieranno la stessa cosa? Fratello Branham, veramente non sono salvato. Vorreste alzare la mano? Prega per me. Dio benedica te, te. È buono. Quello è Dio vi benedica. Non sono salvato. Ora, voi che avete alzato le mani e voi che non l'avete fatto, ma fratello Branham, veramente voglio essere salvato. È il mio cuore. Credo che non rimanga altro al mondo. Cos'altro? Cosa potreste conquistare? Sarebbe più grande della vostra salvezza. Prega per me. Voglio essere salvato. Alzereste la mano in tutto l'edificio, ovunque. Voglio, quanti di voi non hanno ricevuto lo Spirito Santo? Dite, so che devo riceverlo. Alzate le mani. Non ce l'ho, lo voglio. Bene, ce ne sono molti che non ce l'hanno. Ora, Cristo mantiene la sua parola e dovete tenere la vostra fede in Lui. Egli è la parola. Ora, Ebrei il 4 capitolo disse che la parola di Dio, che è Cristo, Cristo è la parola. Lo sapete tutti? Dite Amen. Egli è la parola. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello che era in Mosè era anche in Elia. Quello che era in Elia era in Giovanni. Quello che era in Giovanni completò se stesso in Gesù e oggi egli è lo stesso che era allora. Ed è ancora la parola di Dio profetizzata per il giorno che lo rende la luce, che illumina e rivendica la parola promessa. Siamo al tempo della fine, amici. Gesù è presente, so che lo avete sentito. E se non aveste mai visto in vita vostra e non aveste mai avuto il senso della vista, nessun essere lo avesse, ma ogni tanto sentiste una sensazione molto calda e io avessi la vista, potessi vedere e vi dicessi che è il sole. Dite, non so come avviene, ma ho una sensazione come calda che si può sentire. Io dico, è il sole. Cos'è il sole? È una luce. Cos'è una luce? Sarebbe un mondo tutto nuovo per voi. Ma se vi dicessi che Gesù Cristo si trova qui ora, e se vi dicessi che Egli è fra noi, Egli l'ha promesso, ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro, io sono là. Ora è la verità per me, tutta questa è verità o non è in nessuna parte verità. Questa o è giusta o non è giusta. Ora, in quanto a salvarvi, Egli l'ha fatto quando è morto al Calvario. Guarirvi, Egli l'ha fatto quando è morto al Calvario. Lo credete? La parola disse che lo fece. Ora, l'unica cosa che Egli potrebbe fare se si trovasse qui con indosso questo abito che ha dato a me, sarebbe solo dimostrarvi che Egli è il Messia. Non per le cicatrici nella sua mano. Qualsiasi ipocrita può farlo, mettere cicatrici di chiodi e sangue su tutta la faccia e segni altro, quello si può fare. Lo è stato, molte persone, persino crocifisse come lui. Non è quello, ma la sua vita, quello che era in lui. Il figlio non può far nulla da se stesso, tranne quello che vede fare al padre. È la vita che è in lui che dimostrò. Non perché egli era un giudeo. La piccola donna al pozzo credette che era il Messia, perché poteva discernere i pensieri nel suo cuore. Quello lo rese il Messia. Se quello era il modo in cui il Messia introdusse se stesso nei giorni passati, quello era il suo modo provveduto per farsi conoscere. Quella è la sua via provveduta, secondo la Scrittura, per quest'epoca. Lo credete? Ora, ognuno di voi qui, sono un estraneo, ho guardato in giro, non vedo una persona che conosca, tutti qui dentro che non mi conoscono e sanno che non so nulla di voi, alzate le mani, univoco, dappertutto. Questa persona sdraiata qui su questa barella ha alzato la mano, non mi conosce, nessuno mi conosce, ma ricordate, Dio vi conosce. Dio vi conosce. Ora, se egli dimostra di essere qui, cos'è, fratello Branham? È un dono. Cos'è un dono? Cos'è un dono ad ogni modo? Non per prendere qualcosa e usare qualcosa, dire ho un dono di guarigione, uscirò e guarirò questo, guarirò quello. Se potessi, lo farei di certo. Ora, ma un dono, e siete interpretate male un dono. Un dono è solo togliersi di mezzo e lasciare che lo Spirito Santo vi usi. Vedete? Quello è il dono. Ecco, cos'è un ministro? Non predica quello che vuole predicare, si toglie proprio di mezzo. È un dono e viene l'ispirazione ed egli parla tramite l'ispirazione dello Spirito Santo. Ogni altro dono è allo stesso modo. Ora, doni di ministrare e così via lo sono stati. Ci sono prima doni dati da Dio, sono prima apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti. Quelli sono uffici, sono i nostri doni. Ora, Gesù Cristo promise che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni. Se egli lo fa, se lo promette, lo farà. Quanti crederanno e lo accetteranno stasera? Alzate la mano, dite, lo accetterò. Quanti qui allora, grazie. Quanti qui dentro non sono mai stati prima in una delle riunioni? Alzate le mani. Mai. Quasi metà della folla. Quanti credono prima che egli lo faccia? Credete comunque? Dio vi benedica. Ora, guardate, se vi ho detto la verità, Dio è obbligato a rispondermi. Egli lo farà. Egli mette le sue parole nella vostra bocca ed esse si materializzano. È così. Sono le sue parole. Deve farlo. Ho mandato la mia parola. Non tornerà vuota. Ora, se potessi guarire, lo farei, proprio come l'onorevole defunto fratello Apishao, di cui stavamo parlando. Quell'uomo anziano seduto là dietro in quella sedia a rotelle, un uomo anziano valoroso, lo avrei guarito se avessi potuto. Iniziai ad andare via dal palco, francamente, e mi girai e lo vidi in una visione andando, camminando. Lo chiamai, gli dissi cos'era e quello fu tutto. Si alzò e camminò, venne al palco, si toccò i piedi, dopo essere stato storpio per 66 anni. Vedete? La stessa sera una signora di colore con la sua bambina, laggiù sul lato, disse: vedo un dottore con gli occhiali e ha operato su una piccola bambina di colore e l'ha paralizzata dalla gola. Una donna di colore anziana, non si poteva quasi tenerla giù dal palco, disse: signore, misericordia, è la mia bambina! Ed eccola venire. Un gruppo di uscieri non potevano neanche trattenerla. Dissi: Annie, non ti servirà nulla salire qui. Quello non è, quello è Dio. Dissi: non ti servirà nulla venire qui. Credi soltanto. E si inginocchiò e iniziò a pregare. Guardai sull'uditorio e vidi come una navata che si muoveva. Vidi una piccola bambina di colore con una bambola in braccio che scendeva la navata. E guardai la piccola bambina di colore. Guardai indietro. Ed era la stessa, dissi, ha avuto risposta, si alzò e uscì dalla lettiga, vedete? È Dio, vedete? È Dio, vedete? Egli non può, nessuno può guarire, è la vostra fede in Dio. Ora, la Bibbia disse che egli è il sommo sacerdote, proprio ora, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete? Un sommo sacerdote. Ora, se egli è il sommo sacerdote, come agirebbe? Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli agirebbe lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora pregate e lasciate che allora lo Spirito Santo dite a Dio: Dio, quest'uomo che sta là non mi conosce, ma quello che dice ha senso. Tu sei lo stesso, sei Cristo, sono malato, ho bisogno. E se tu mi lascerai, se non ho la fede per farlo, lascia che qualcuno che conosco abbia fede e lascialo. Tu chiama e lascia me o quella persona toccare il lembo della tua veste in gloria. Poi se quell'uomo è tolto di mezzo, allora tu usa la sua bocca per rispondere e fallo proprio nello stesso modo in cui hai fatto quando eri sulla terra. Saprò che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiniamo i capi ora. Signore Gesù, cambiando da un'opera evangelica ad una profetica, ma non di meno ti credo, Signore, tu l'hai promesso e prego che tu lo concederai stasera. Concedilo. Ascoltami, quando quest'uditorio se ne andrà da qui stasera e andremo a casa, possiamo dire come quelli che vennero da Emmaus. Non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Gesù fu risorto dai morti, non lo sapevano, gli stavano parlando, non lo sapevano, ma quando egli li portò nella casa e chiuse la porta, allora fece qualcosa nel modo in cui lo fece prima della sua crocifissione. Quello aprì i loro occhi, videro che era lui. Di nuovo, Signore, possano i nostri cuori ardere mentre andremo a casa stasera, come ardevano i loro, perché sappiamo che tu ci hai parlato lungo la via. Fai le cose stasera che hai fatto quando eri sulla terra, perché tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora siate in preghiera e credete soltanto. Consacriamo prima questa parte, prima. Non importa dove siate nell'edificio, credete a Dio. Vorrei che tutti siano davvero riverenti e siedano in silenzio, pregando. Questo è totalmente impossibile. Stavo parlando stamattina alla colazione dei ministri. Un paradosso è incredibile. Qualcosa di incredibile, ma non di meno vero. Sapete che lo Spirito Santo starebbe qui e direbbe qualcosa nell'uditorio a persone che non conosco. Dovrebbe essere un paradosso. È qualcosa che non si può spiegare. Non so che lo farà. Spero solo che lo faccia. Confido che lo farà. Ora pregate soltanto e dite: Signore Gesù, voglio toccare la tua veste, io ho un bisogno, ti prometto, Signore, io ti servirò per tutta la mia vita. Dio vuole che vi ravvediate. Se non vi siete ravveduti, ravvedetevi, dite: voglio ravvedermi, Signore, voglio che Tu mi guarisca, voglio che Tu mi benedica, guariscimi ora, Signore, sono Tuo servitore. Stavo andando, avete distribuito biglietti di preghiera oggi? Stavo solo chiedendo a Billy se non lo avesse fatto, chiamerò una fila di preghiera. Ma non hanno distribuito biglietti di preghiera oggi? Solo siate riverenti, credete. Ora, nel nome di Gesù Cristo, prendo ogni spirito qui sotto il mio controllo per la gloria di Dio, affinché la Sua parola possa essere conosciuta, affinché nel giorno del giudizio non avremo alcuna scusa. Ora, guardate in questa direzione e credete ora. Pregate con tutto il cuore e pregate soltanto e umilmente. Non combattetelo, solo rilassatevi e dite: Signore, Tu hai fatto la promessa, Ti credo. Ecco cosa devo fare. So che non c'è bisogno che vi chieda ora. Quanti hanno mai visto quella luce? Vediamo. Avete visto la fotografia di essa? Vediamo le vostre mani che avete visto la fotografia di essa? Non la vedete proprio là? Vedete? È un'altra dimensione, è proprio sopra quella signora. Lei soffre di un problema alle gambe e alla schiena. Lei, credi che Dio può guarirti, sorella? Cos'hai toccato? Non mi conosci, ma tu hai toccato qualcosa. Se il Signore Gesù mi dirà chi sei, ti farà credere di più? Sei la signora Phillips, se è giusto alzati in piedi. Bene, ti sono del tutto estraneo? Alza la mano se è giusto. Non l'ho mai vista in vita mia. Cosa ha toccato lei? Andate a parlare alla donna dopo. Ogni dolore se n'è andato ora. Stai bene, puoi andare a casa e stare bene. Qui c'è una signora, proprio qui, dietro di lei. Soffre per un esaurimento nervoso. Oh Dio, se lei non... Il suo nome è signora Starr. Credi, Gesù Cristo ti sanerà. Alzati in piedi e accetta la tua guarigione. Se ti sono estraneo, muovi le mani. Il tuo esaurimento è concluso. Gesù Cristo ti sana. Cosa ha promesso Lui? L'ha promesso. Lo credete? C'è una signora proprio dietro di lei, seduta là, sta pregando, è nervosa, ha complicazioni, vuole smettere di fumare. Il suo nome è signora Borden. Alzati, signora Borden, le tue sigarette sono finite. Gesù Cristo ti sana. Non ho mai visto la donna in vita mia. Credete? Ora sapete che io non posso farlo. Quello è Gesù Cristo. Che cos'è? La parola più viva, più potente di una spada a doppio taglio, un giudice dei pensieri ed intenti del cuore. È la parola, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non potete crederlo? Qui c'è seduto un uomo con un'ernia, problemi al cuore. È giusto. Non conosco l'uomo, non l'ho mai visto, ma è un ministro, reverendo signor Kinsey. È giusto, credi, Signore? Alzati in piedi e ricevi la tua guarigione. Gesù Cristo ti rende sano. Ad ogni modo, mi farai un favore essendo ministro? Imponi la mano su tua moglie. Soffre di un problema ai reni, con problemi al fegato, sovrappeso, con complicazioni. Imponi la mano, la lascerà se crederai. Sai, c'è un uomo seduto proprio dietro, è adombrato a morte, ha il cancro, l'uomo soffre di tumore, cancro, nervosismo. Il suo nome è signor Young, credi ora, Gesù Cristo ti sana. Lo credi? Lo accetti? Bene, Signore. Qui c'è un uomo sdraiato qui su questa lettiga. Signore, non ti conosco. Se potessi guarirti, lo farei. Ti sono estraneo. Hai percorso tutta questa strada. Hai fatto uno sforzo per venire qui. Non puoi nascondere quello che non va in te, ma io non posso guarirti. Sei venuto qui con tua moglie, quella seduta là con quella giacca di color pesca, e lei. È giusto. Bene, l'uomo è adombrato a morte, non può vivere se non per poco ora. Ha il cancro. Anche tu stai soffrendo, sorella. Credi che Dio può dirmi di cosa stai soffrendo? È il tuo problema alla schiena. È giusto. Se è giusto, alzati. Bene, ricevi la tua guarigione, credilo. Metti la mano su tuo marito. Credi che sono suo profeta, Signore? Se rimarrai là, sei certo di morire. Non puoi vivere. Ecco tutto. I dottori ti hanno abbandonato. Il cancro ti ha divorato. Ho visto casi più gravi del tuo essere guariti. Io non posso guarirti, ma se solo lo accetterai e lo crederai. Lo credi? È la tua unica possibilità. Stanno passando i tuoi ultimi momenti. Lo credi? Se lo credi, alzati da quella lettura. Alzati da là, nel nome di Gesù Cristo. Alzati in piedi e sii sanato. Ed esci da qui, glorificando Dio. Qualcuno gli dia una mano là, lo aiuti. Eccolo là, in piedi. Quanti qui dentro credono? Alzate le mani, alzatevi in piedi. Gli altri che vogliono essere guariti, alzatevi nel nome di Gesù Cristo. Alzate le mani, lodate Dio. Date a Lui lode e gloria. Ora ringraziate il Signore per la vostra guarigione. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Fratello, i dottori hanno fallito. Questa è la via provveduta da Dio. Credetelo! Quanti vogliono accettare la via provveduta da Dio? Alzate le mani e date lode a Dio, ognuno di voi, e credete di essere guariti nel nome di Gesù Cristo. Amen.